si può fare di Laura Bettini.
Domenica, buona domenica, ben ritrovati per questa puntata di Si può fare, che è la prosecuzione ideale di quella di ieri, però potete ascoltarle separatamente, per carità. Però parliamo ancora di case. Ieri ci siamo concentrati sul tema della riqualificazione, dell'efficienza energetica. Oggi andiamo un po' più sulla questione della crisi abitativa, per così dire. Se guardate in giro, se avete un po' seguito, se vi state cercando casa o siete proprietari di casa, insomma, si lamentano un po' tutti, si lamenta chi è proprietario di un'abitazione che magari dovrà subire degli ammodernamenti, si lamentano gli aspiranti acquirenti, si lamentano coloro che vogliono affittare un'abitazione. Insomma, c'è uno spettro che si aggira per l'Europa, non è affatto quello del comunismo, anzi. Se parliamo di politiche, certo non è quello il tema, ma noi vogliamo parlare di case. Lo spettro che si aggira per l'Europa è un po' questo della crisi abitativa, tant'è che la Commissione europea ha deciso di avere un commissario dedicato, il Parlamento europeo ha istituito una commissione dedicata e quindi diciamo che quello che stiamo vivendo in Italia è presumibilmente quello che stanno vivendo anche i cittadini di altri paesi della Unione Europea. Ma cominciamo dai dati, perché bisogna sempre un po' avere un quadro preciso delle cose prima di affrontarle, di trovare delle soluzioni. I dati li ha raccolti, come sempre, con molto puntiglio il Censis. C'è con noi Chiara Ryan, ricercatrice area consumi, mercati e welfare per il Censis. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno Laura.
Allora, voi a dicembre avete presentato un rapporto approfondito, Agenda 2024-2030, la transizione abitativa, la casa possibile, anche se in tanti vedono la casa impossibile, e questo viene fuori chiaramente dal vostro rapporto, no? La situazione generale qual è? In particolare iniziamo dal tema delle proprietà delle abitazioni, poi passiamo anche agli affitti, ma dobbiamo necessariamente distinguere.
Certo, allora sì, esatto. Allora, quando parliamo del rapporto degli italiani con la casa, dobbiamo sempre ricordarci che stiamo parlando di un rapporto, un legame che comunque è profondo e che va oltre al mero aspetto economico, proprio per radicarsi all'interno della cultura identitaria degli italiani. La casa infatti ha sempre rappresentato non solo un pilastro di sicurezza sia economico che personale, ma per decenni è stato proprio il simbolo tangibile di stabilità, un bene che oltre appunto a rappresentare quel rifugio sicuro incarnava proprio il benessere raggiunto anche con tranquillità personale e familiare. Ma come stavi dicendo, le condizioni economiche e sociali attuali stanno trasformando il sogno da obiettivo concretamente accessibile per la maggioranza in uno sempre più difficile da raggiungere. E ci sta un dato che è emblematico, che segna quanto per gli italiani appunto l'acquisto della casa sia un fenomeno di altri tempi, ovvero il 78% degli italiani che è convinto che fosse più facile acquistare la casa in passato. E questa è una convinzione che è condivisa in maniera trasversale, a prescindere dalla fascia di età, reddito e titolo di studio. Faccio un esempio veloce: ad avere questa convinzione è il 78% dei giovani, il 78% degli adulti e il 79% degli anziani. Ma da cosa è dovuta questa difficoltà all'accesso alla casa? Beh, sicuramente dobbiamo considerare che c'è stato un rialzo dei mutui, anche se adesso i tassi stanno scendendo, comunque rimangono un fardello troppo oneroso, soprattutto per i giovani, che comunque hanno retribuzioni mediamente più basse. Esatto, ma qual è una possibile conseguenza di questo fenomeno? Beh, se l'accesso alla proprietà della casa perde quel suo carattere di opportunità di massa, come è stato, cresce il rischio di passare ad uno scenario di società di ereditieri, in cui appunto la proprietà della casa non dipenderebbe tanto dalla possibilità del singolo, ma potrebbe dipendere sempre più dallo status di nascita. E poi dobbiamo considerare che ad oggi non è soltanto difficile, come dicevi tu, appunto diventare proprietario di casa, ma anche rimanere proprietario di casa sembra sempre più difficile.
Anche perché appunto tanti sono preoccupati dalla manutenzione, diciamo così, in particolare se guardiamo alle richieste di efficientamento energetico, vero?
Esatto. In questo momento storico, come stavo dicendo e come dicevi tu, la difficoltà appunto non è legata soltanto alla fase di acquisto, ma anche alla manutenzione e la gestione della casa, che appaiono sempre più difficoltose. Infatti è l'82% dei proprietari di casa che ritiene che i costi legati alla manutenzione e alla gestione appunto siano diventati troppo onerosi, troppo costosi. Il 69% sempre dei proprietari di casa teme un aumento delle imposizioni fiscali che fanno capo alla proprietà della casa, e queste preoccupazioni ovviamente vanno inserite all'interno del contesto attuale. In particolare bisogna considerare, come dicevi tu, la direttiva europea per l'efficientamento energetico edilizio che è stata approvata a maggio dell'anno scorso. Sul tema del cambiamento climatico, gli italiani ormai da un po' di tempo dimostrano un atteggiamento consapevole e pragmatico. Consideriamo che è il 44% dei proprietari di casa che si dichiara disposto ad investire per rendere la propria casa meno energivora, però è l'84% che teme che gli investimenti per l'efficientamento energetico possono risultare troppo costosi, e l'88% ritiene che le famiglie debbano essere supportate economicamente dal pubblico per rendere la propria casa meno energivora. In altre parole, gli italiani sono pronti a fronteggiare il cambiamento climatico, a ridurre l'impatto e l'impronta ecologica che produce il settore immobiliare, ma non solo si aspettano, ma richiedono proprio un supporto finanziario dal pubblico, soprattutto in questo contesto che abbiamo appena descritto, in cui le preoccupazioni e i costi legati alla casa continuano a crescere.
Eh sì, capisco perfettamente le preoccupazioni di coloro che dovranno compiere, no, queste azioni di efficientamento in particolare, ma in generale di manutenzione. Però c'è anche un altro aspetto, se la vogliamo mettere in maniera maliziosa, che tanti, nell'attesa dell'aiuto, nell'attesa di un futuro in cui magari ci saranno altri strumenti, tengono le case sfitte e le utilizzano magari per gli affitti turistici, e tanti che invece hanno bisogno di vivere 365 giorni in città rimangono con la bocca asciutta. C'è anche questo aspetto che preoccupa, che viene fuori.
Sì, esattamente. Noi nel rapporto Federproprietà Censis abbiamo approfondito proprio il tema appunto del rapporto degli italiani con le locazioni turistiche, che è un tema attuale appunto, però che divide in due l'opinione pubblica italiana. Perché se da un lato le locazioni turistiche comunque sono di fatto un'eccezionale opportunità di reddito, e non solo per i grandi ma anche per i piccoli proprietari di casa, è anche vero che, come dicevi, hanno un impatto sul mercato delle locazioni più tradizionali, nonché sulla vivibilità dei luoghi che sono colpiti dal fenomeno dell'iperturismo e anche perciò dalla proliferazione delle locazioni turistiche. Infatti è il 37,2% degli italiani che crede che le locazioni turistiche abbiano un impatto negativo sulla vita e l'economia dei comuni italiani, e il 37,6% invece crede che l'impatto sia negativo, e poi ci sta un italiano su 4, il 25% che ancora non ha un'opinione al riguardo. Ecco qua appunto che vediamo la polarizzazione dal punto di vista della valutazione degli italiani.
Sì, abbiamo detto del turismo, mi viene in mente che non tutte le città ovviamente hanno questa questione, ma ce ne sono alcune ad esempio che hanno la presenza di molti studenti, che è un po' come dire dei turisti, perché sono ragazzi che arrivano in città, ci stanno un periodo non limitato di tempo, 6 mesi, 9 mesi, poi durante l'estate vanno via, e quindi anche lì sono locazioni brevi che sono forse più... che i proprietari si sentono di fare più a cuor leggero rispetto a un affitto di lungo periodo. Qualche soluzione percorribile. Allora, voi indicate e parlate di social housing, non molto noto, ma tra i giovani invece sì. Poi noi approfondiremo nel corso della puntata. Ma appunto, soluzioni che avete intravisto.
Sì, allora in Italia esistono diverse soluzioni abitative che rispondono alle diverse esigenze ovviamente degli italiani. Tra questo appunto è presente il social housing, che è una soluzione abitativa che ha tre caratteristiche principali, ovvero un'offerta di alloggi a canoni calmierati, un'attenzione alla sostenibilità ambientale e una promozione di forme di socialità tramite l'utilizzo di spazi condivisi. In Italia, come dicevi tu, è poco conosciuto, nel senso il 28% degli italiani che dichiara di conoscere cos'è il social housing, di cui bene il 5,7%. Però tra coloro che lo conoscono, comunque una forma abitativa molto apprezzata, è infatti il 74%, ribadisco, di chi lo conosce a ritenerla una valida soluzione abitativa temporanea e il 43% una valida soluzione abitativa permanente.
Quindi insomma c'è richiesta, c'è interesse, perché appunto altre vie al momento non se ne intravedono, anche se anticipando sempre un tema della puntata, insomma qualche regione si sta dando da fare per muovere un po' il mercato, dare fiducia ai proprietari di casa, dare speranze a coloro che cercano una casa. Chiara Ryan, grazie per essere stata con noi, per essere stata così precisa, veloce e anche simpatica nella presentazione di questi dati del rapporto Censis, sempre molto interessanti. Buona giornata e buona domenica.
Grazie.
Allora, Chiara Ryan, come dicevamo, ricercatrice area consumi, mercati e welfare per il Censis, ci ha introdotto il tema. Sentiamo il traffico, torniamo tra un istante.
Si può fare. Fare.
Riprendiamo il nostro discorso sull'abitare, sulla crisi abitativa che serpeggia per l'Europa. Lo facciamo sempre andando un po' a pescare da Klimahouse, questa grande fiera che si è chiusa ieri, fiera internazionale per l'edilizia responsabile e l'efficienza energetica a Bolzano. A Bolzano è intervenuto il nostro prossimo ospite, che è Marco Peverini, ricercatore presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Laura, buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori.
Ricercatore di OCA, l'Osservatorio Casa Abbordabile del Politecnico di Milano. Avete scelto un acronimo simpatico, dai, alla fine. E lei ha parlato a Bolzano, per l'appunto, di soluzioni accessibili tra benessere ed efficienza energetica. Questo ci dà già una speranza, anche se i risultati dei lavori del vostro osservatorio sono un po' cupi, però riuscite a intravedere quindi una possibilità di uscita da questa impasse?
Allora, intanto diciamo mi fa molto piacere sentire quello che è stato detto prima. Aggiungo che diciamo sulla casa si stanno concentrando vari fenomeni che non sono nuovi, ma si sono diciamo resi sempre più forti. Da un lato diciamo c'è una tendenza alla finanziarizzazione, come dice la letteratura, ovvero a trattare la casa come asset piuttosto che come un'infrastruttura da abitare. Poi è stato ricordato il tema della turistificazione, ovvero la conversione degli alloggi in residenze turistiche. E poi aggiungo un tema che forse non è stato tanto citato, ovvero il ritiro dello Stato, che dagli anni 80-90 in poi ha sostanzialmente smesso di investire sull'accesso alla casa in modo graduale, però sostanzialmente arrivando quasi a zero nei giorni nostri. Questo insieme di fenomeni fa sì che oggi l'abitazione in Italia, come altrove, ma forse in Italia più che in altri paesi europei, l'abitazione sia appunto vista come sostanzialmente una merce di scambio o un asset finanziario. E qui non stiamo parlando solo del bene rifugio mattone che magari le famiglie avevano in mente qualche decennio fa, ma proprio diciamo qualcosa di simile a uno stock azionario in cui oggi si deposita il proprio capitale finanziario con l'aspettativa di vederlo poi incrementato nel corso di qualche anno.
Tra l'altro questo è confermato anche, leggevo poco, insomma, in alcuni articoli recentemente pubblicati, è confermato anche dal fatto che tanti proprietari di abitazioni stanno aspettando che le abitazioni valgano ancora di più per poi metterle sul mercato. Quindi lo vedono proprio in questa prospettiva.
Esatto, quindi diciamo questi fenomeni, che in qualche modo sono anche il prodotto appunto di un ritiro dello Stato, ma anche di una promozione dell'abitare come casa non solo di proprietà per abitare, ma appunto come bene finanziario su cui depositare i propri capitali, hanno creato una condizione di forte disfunzionalità dell'infrastruttura abitativa. Da un lato appunto c'è il tema della quella che noi abbiamo chiamato nell'osservatorio inabbordabilità, ovvero la crescente divergenza tra prezzi e affitti e salari. Poi persistono condizioni di sovraffollamento, nonostante la grande quantità di patrimonio residenziale. Io vorrei ricordare che in Italia ci sono circa 10 milioni di abitazioni in più rispetto ai nuclei familiari, quasi, diciamo, un po' meno. Ecco, si tratta di una quantità enorme di abitazioni che in qualche modo potrebbero rispondere assolutamente al bisogno abitativo di tutti i nuclei. Ma per questi fenomeni e per altri, diciamo, non ci bastano tutte queste abitazioni. Ecco, una stima ci dice ad esempio che il 50% di queste 10 milioni di abitazioni che non risultano appunto occupate sono seconde case, quindi case usate per vacanze, un 10% sono effettivamente affittate a non residenti e il 40% sarebbero effettivamente vuote. Ora, questo patrimonio enorme e molto disperso, di cui conosciamo tutto sommato poco, perché forse è un tema che politicamente tocca delle corde difficili, sensibili, però è una grande opportunità. Ad esempio, i comuni in questo hanno degli strumenti perlomeno conoscitivi. Vorrei ricordare che ad esempio il Comune di Bologna recentemente, grazie a una collaborazione con il nostro Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, ha effettuato una stima che in qualche modo va a precisare questo dato sulle abitazioni sfitte come possibile leva per fare delle politiche abitative a consumo di suolo zero, e appunto in un periodo in cui la transizione ecologica ci chiede sostanzialmente di non andare a espandere le nostre città.
Io non riesco mai a capire, ma forse lei mi può aiutare in questo, a cosa, diciamo, tra virgolette, serve avere un'abitazione sfitta sempre. Cioè, lei mi diceva ci sono le seconde case, poi c'è un 40% che proprio è vuoto. Ma che senso ha avere una casa vuota? Che reddito dà?
Ma diciamo, i fenomeni sono molteplici che possono, diciamo, spiegare questa consistenza di abitazioni sfitte. Io adesso non vorrei azzardare a dare un motivo rispetto ad un altro.
No, vabbè, anche una gamma, non voglio dire un'idea.
Sicuramente, diciamo, il crescente divario territoriale tra ad esempio città attrattive dove si concentrano le opportunità e territori che invece sono sempre di più, tra virgolette, lasciati indietro.
E ti resta la casa della nonna dove non trovi magari neanche volendo, ecco, da affittare.
Sì, esatto. Poi in realtà un altro tema importante è che nonostante questa presenza di abitazioni sovrabbondante, il mercato dell'affitto è sempre tendenzialmente asfittico, cioè l'offerta non è mai così grande, a parte in alcune città dove appunto è un po' più diffusa, però davvero trovare una casa in locazione, no, al di là del canone che poi effettivamente si va a pagare, è molto difficile. Questo fa sì che sostanzialmente si generi un grosso divario tra chi effettivamente, come veniva ricordato, accede a una proprietà ad esempio tramite l'eredità, che come sappiamo dai dati e come è già stato ricordato sta diventando la principale fonte di accumulazione di patrimonio. Il risparmio è calato tantissimo negli ultimi 20-30 anni e quindi ovviamente questo fa sì che si crei una grande discrasia tra chi effettivamente è proprietario perché ha una disponibilità patrimoniale ereditata spesso, e chi invece non lo è e probabilmente non lo diventerà, e quindi rimanendo nel settore dell'affitto soffrirà delle condizioni, diciamo, di un peso delle spese abitative molto più elevate. Eurostat ci dice che i nuclei che stanno in affitto spendono in media il 35% del proprio reddito per l'abitazione, mentre i proprietari ne spendono poco più del 10% in media. Ci dicono ad esempio che il 35% dei nuclei che stanno in affitto sono in sovraffollamento contro il 15% dei proprietari. Insomma, si sta creando una grande discrasia tra queste due categorie. E qui vale la pena anche domandarsi, da un lato appunto, come risponde lo Stato con le sue politiche a questo divario, e come rispondono anche le politiche di transizione energetica ed ecologica del patrimonio rispetto ad una situazione che appunto vede questa divaricazione, questa disuguaglianza come sempre più forte.
Allora, sulla prima questione direi che al momento non abbiamo una risposta precisa rispetto al tema dello Stato. Vediamo che si muove qualcosa a livello di Unione Europea, e questo forse può dare il via o l'input a un cambiamento. Le volevo chiedere un passaggio, prima di doverla però salutare per la pubblicità, rispetto a una frase che ho letto, insomma. Allora, che riguarda per l'appunto i vostri studi, per carità, dobbiamo dirci che mentre un tempo l'accesso al lavoro, l'essere assunto, significava accedere alla possibilità di avere una casa, ora è vero il contrario. Per poter accedere al lavoro bisogna prima avere la casa. Questo mi riesce a spiegare che cosa intendete quando dite questo?
Sì, lei sta citando un po' il report dell'osservatorio
del maggio scorso,
esatto, del professor Bicoccoli, che è diciamo cofinanziato da due cooperative di abitazione. Ora, noi abbiamo fatto un'analisi che ci dice che i prezzi delle abitazioni e gli affitti sono cresciuti rispettivamente 4 e 3 volte più velocemente dei salari a Milano a partire dal 2015. In questa situazione con altri diciamo indicatori che abbiamo utilizzato siamo divenuti a questa conclusione che si vuole paradossale per la città della produzione e del lavoro, ovvero che non è più una città per chi lavora. Questo dato però va messo in relazione a quello che è successo sul fronte delle politiche. Noi per esempio abbiamo individuato che negli ultimi dieci anni sostanzialmente la percentuale di alloggi pubblici prodotti nella città di Milano è stata dell'1%, solo dell'1%. Quindi nel momento in cui c'è una situazione di sempre maggiore pressione sulla casa per quei fenomeni che citavamo prima e che appunto si riverbera in questa forbice crescente tra prezzi e salari o redditi, se non si esce da una logica di mercato e quindi non si propone una offerta, come si dice in inglese, decommodified, cioè di fuori delle logiche di mercato e dentro logiche di bisogno e di sostenibilità dei canoni, e lei citava, Censis citava prima social housing, ma io citerei anche le cooperative di abitazione, di cui ieri è intervenuto una esponente milanese, più tardi credo che interverrà anche qualcun altro. Ecco, se non si investe sufficientemente in una offerta che è al di fuori delle logiche di mercato, in questa congiuntura e con uno Stato sostanzialmente sempre più assente dalla casa, è inevitabile che si vada a creare questa situazione, che però creerà anche delle grandi disfunzionalità a livello di funzionamento delle città.
Ok, e anche dei grandi, banalmente pensiamo al tema dei trasporti, no? Di tutti questi movimenti che dall'esterno delle grandi città metropolitane, non solo Milano, ogni giorno avvengono verso il centro della città dove si lavora, spendendo tra l'altro tantissimo in questi trasferimenti e spendendo anche tanto tempo che potrebbe essere dedicato ad altre attività. Sono questioni che, se avrà piacere, riprenderemo insieme. Marco Peverini, intanto la ringrazio per essere stato con noi questa domenica mattina e auguro buon lavoro al Dipartimento e all'Osservatorio, ricordo, Casa Abbordabile del Politecnico di Milano. Alla prossima.
Grazie.
Grazie.
Fare.
Allora, qualche risposta anche a qualcuno che ha scritto sul tema della vendita. I dati pubblicati da Sole 24 Ore, vediamo quando è stato. Per la precisione, il 30 di ottobre, in un articolo di Laura Cavestri, veniva fuori chiaramente dalle indagini che sì, c'è interesse a vendere, però c'è una fascia, specialmente su Milano, che preferisce non vendere, quasi il 20%, in attesa che i prezzi salgano ancora. Quindi non è che me la sono inventata. Secondo aspetto, che senso ha non affittare? Beh, abbiamo sentito poco fa, qualcuno magari ha ereditato delle case in luoghi in cui effettivamente non anche se volesse farlo non riuscirebbe a farlo, e c'è qualcun altro invece che non affitta perché è preoccupato, e qui prende il toro per le corna la regione Emilia-Romagna, che tenta appunto di smuovere e di capire perché non lo fanno e cosa hanno bisogno, che rassicurazioni cercano coloro che non affittano casa e magari preferiscono gli alloggi brevi, gli studenti, il turismo e così via. Marco Corradi è presidente di Acer Reggio Emilia, quindi azienda casa Emilia Romagna a Reggio Emilia. Ha sottoscritto il patto per la casa, che è proposto e sponsorizzato, sostenuto dalla regione, ed è con noi in collegamento. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Complimenti anche perché da ottobre lei è presidente di Euronet, diciamo così, c'è un H in mezzo, ma insomma è che è la rete europea delle aziende casa. Tanto evocato da Peverini del Politecnico di Milano poco fa, il settore pubblico, eccolo qua in azione. Che cosa propone il patto per la casa? Che obiettivi ha?
Ma l'obiettivo è quello di ampliare il numero di alloggi a canone concordato. Che è un servizio che va svolto perché è rivolto a quella fascia di ceto medio che oggi si trova molto in difficoltà, che non riesce ad accedere alle case popolari e non trova alloggi sostenibili per i propri redditi sul libero mercato.
Che è una fascia intermedia, insomma, che viene compressa.
Una fascia intermedia, esatto. Che riguarda sia famiglie, ma riguarda anche le persone che vengono qui per motivi di lavoro o anche di studio. Quindi l'obiettivo è, diciamo, un canone calmierato, quindi più basso del libero mercato. L'obiettivo nostro è quello di attingere alla proprietà privata, perché sappiamo che ci sono parecchi alloggi vuoti. È un servizio questo che noi svolgiamo già dal 2008, quindi è un tema che conosciamo, che però in questi anni ha trovato delle difficoltà proprio per le ragioni che avete detto voi, che ci sono diffidenze ad affittare. E per questo motivo la Regione Emilia-Romagna, in accordo con i comuni, ha deciso di stanziare ulteriori risorse per aumentare la potenzialità di questa iniziativa, sostanzialmente riconoscendo un buon canone a quelli che sono i proprietari e aumentando quelle che sono le garanzie, quindi con la possibilità anche di rientrare dell'alloggio nel giro di pochissimo tempo, e ci ha messo a disposizione anche risorse per fare quegli interventi manutentivi, piccole infatti. Manutenzioni, perché ci sono tanti alloggi vuoti che hanno bisogno semmai di proprietari anche anziani e devono cambiare la caldaia e sistemare l'impianto elettrico, e abbiamo a disposizione delle risorse per fare questi interventi e ovviamente supportare il proprietario dell'alloggio con tutto, quindi tutto ciò che riguarda le incombenze burocratiche che spesso sono dietro appunto ai nuovi contratti di affitto, quindi l'APE, l'attestato di prestazione energetica, la certificazione degli impianti e così via.
Quindi al anche c'è questo aspetto che spaventa, sì, magari appunto, come diceva lei, proprietari anziani che sì, magari non sono contrari di principio, ma che dovrebbero affrontare una serie di impegni burocratici o anche pratici che li frenano.
Esatto, esattamente, esattamente, perché io stesso poi ho affittato un appartamento, l'ho messo a disposizione dell'agenzia dell'affitto. Questo servizio mi sono reso conto appunto di quante incombenze ci sono quando si va a mettere in locazione un alloggio. In questo caso noi facciamo da tutor nei confronti del proprietario, lo assistiamo su tutto, poi naturalmente anche su eventuali assistenze legali che fossero necessarie, ci rendessero necessarie, e nel rapporto con l'inquilino. E stavo dicendo l'ultimissima cosa, visto che il ceto medio comunque è un mondo che sta dentro una fascia di reddito, no? Quindi che viene identificata anche con il patto per la casa, quindi noi ci rivolgiamo a degli inquilini che hanno dei redditi che vanno da 9.000 euro di reddito all'anno fino a oltre 25.000, sono famiglie che comunque non sempre sono in grado di sostenere un canone intero. Quindi in questo caso la Regione Emilia-Romagna ci mette a disposizione risorse anche per gli inquilini. Quindi noi pagheremo al proprietario un canone pieno e l'inquilino in base al proprio reddito gli verrà fatto pagare un canone adeguato, sostenibile.
Ho capito, quindi c'è un doppio lavoro sia sul fronte dei proprietari sia sul fronte degli inquilini, che quindi
esatto,
cercate di... Intanto prima c'è lo scouting però di tutti gli appartamenti sfitti, anche quello c'è stato, quindi c'è un lavoro piuttosto consistente che voi appunto a Reggio Emilia avete deciso di fare in tempi recenti. So che però nella provincia già da tempo sta un po' funzionando. Che risultati ha dato, visto che appunto lei ha sicuramente uno sguardo ampio?
Ma diciamo che il servizio che noi svolgiamo dal 2008 è il risultato che ci ha dato in questi anni di oltre 600 contratti fatti, e vuol dire avere salvato oltre 600 famiglie dalla povertà, perché una famiglia di ceto medio in gravi difficoltà. Questo è un servizio nuovo che è appena partito, quindi ancora i numeri nuovi non ce li abbiamo, quindi lo vedremo nei prossimi mesi, perché abbiamo iniziato praticamente adesso.
Sì.
La campagna di comunicazione è stata lanciata nei giorni scorsi, quindi
no,
i risultati li vedremo.
Io mi riferivo al fatto che mi sembrava di aver capito che nella provincia fossero già attivi alcuni patti prima del vostro ingresso come città di Reggio Emilia. Quindi
c'è una zona, però insomma è questione di qualche mese.
Sì, okay. Quindi non è molto più avanti, ecco. Sì, non abbiamo ancora uno storico per vedere.
Diciamo che però degli incontri che abbiamo avuto con i proprietari, e chiaramente i proprietari sono dimostrati interessati, c'è stato interesse.
Ma
questo è positivo.
Certo, perché tanti hanno lì immobilizzato un capitale a volte, quindi penso che un aiuto anche nel fare un percorso che poi porti quell'appartamento a poter stare sul mercato e dare una rendita sia insomma interessante per tutti. Ecco.
Noi abbiamo fatto una stima, perché un appartamento vuoto comunque costa, specialmente poi se in un contesto condominiale, perché comunque una parte di spese condominiali le deve pagare il proprietario. Noi abbiamo fatto dei conti che tra il canone che potrebbero percepire, la riduzione dell'IMU, perché viene anche previsto un incentivo fiscale a favore dei proprietari, e quanto andrebbero a risparmiare nei costi di un alloggio vuoto, stiamo parlando di 7-8 mila euro all'anno a beneficio del proprietario, che va ad affittare al tempo stesso, appunto, tra canone e soldi che va a risparmiare siamo attorno a quelle cifre.
Risulta competitivo rispetto a degli affitti brevi magari a scopo turistico oppure appunto per gli studenti? Che sto pensando ad altri luoghi dell'Emilia Romagna, cui ho letto Rimini ad esempio una quantità di appartamenti spaventosa, sfitta tipo 13.000.
Ma guardi,
c'è il tema del turismo e quindi è difficile anche poi, no, essere...
Guardi, i numeri degli alloggi vuoti sono talmente alti che non credo che sia un problema di competizione con gli affitti brevi, proprio per la quantità di alloggi vuoti, perché stiamo parlando nelle città di migliaia e migliaia di alloggi. Ho visto i dati anche nazionali, in Italia ci sono diversi milioni di alloggi vuoti, quindi è un tema questo che va affrontato e va preso per le corna come problematica, perché
sì,
proprio sono milioni di alloggi vuoti.
C'è un tema anche delle nuove costruzioni a fronte di queste migliaia di alloggi vuoti, che a volte ci domandiamo a cosa serve.
Guardi, ho visto dei dati del CRESME, diciamo che potrebbero essere disponibili un 6 milioni di alloggi nel nostro paese. E quindi io credo che una politica che punti a incentivare questo tipo di risposte sia molto importante, perché, come lei ha detto, è un capitale che è fermo, con dei numeri molto rilevanti, un problema che non c'è solamente in Italia, c'è in tutta Europa.
Infatti la volevo portare su questo, visto che lei ha anche questo ruolo europeo, perché abbiamo visto che è stato istituito un commissario per la crisi abitativa, il Parlamento europeo ha insediato una commissione per questo, quindi è un tema rilevante a livello europeo, c'è questo problema, questa crisi abitativa davvero a livello europeo?
Il problema è generalizzato, le famiglie in difficoltà sono milioni, perché il tema della sostenibilità dell'alloggio è collegato ai costi dell'abitazione e al reddito delle famiglie. Quando i costi dell'abitazione tra affitto e spese di gestione, in particolare di riscaldamento, superano il 30% rispetto al reddito, vuol dire che quell'alloggio è insostenibile. Stiamo parlando di 10 milioni di famiglie in povertà energetica in Europa, e naturalmente i dati preoccupanti anche sul blocco del mercato dell'affitto negli altri paesi, è un dato che c'è. Poi ci sono dei paesi che sono più attrezzati dal punto di vista del social housing, altri meno, però è un tema che riguarda un po' tutti quanti, anche pensa al tema degli studenti o di quelli che si muovono per ragioni di lavoro, che nelle città trovano degli affitti altissimi. Quindi a livello europeo credo che uno dei temi che si è posto, diciamo il gruppo di lavoro che si è costituito recentemente, tra questi c'è anche il contrasto ai fenomeni speculativi, che credo che è un tema che vada affrontato, oltre poi la necessità di definire anche dei modelli di servizio che secondo me vanno, perlomeno io lo vedo in modo particolare nel nostro paese, vanno affrontati, che è quello di avere dei soggetti, come nel caso nostro, che è il tipo di proposta che stiamo portando avanti, che siano in grado di avere un'offerta di un ventaglio di proposte, quindi gli alloggi per i più poveri, per il ceto medio, per gli studenti, per chi si muove per ragioni di lavoro, con delle soluzioni ovviamente di alloggi arredati, e quindi ci vuole un servizio che sia un po' completo su tutto il tema della filiera dell'abitare e dell'affitto.
Sì, 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 e anche voglio aggiungere alloggi dignitosi, perché tante volte per chi si muove come gli studenti vengono proposti veramente degli alloggi non dignitosi, diciamo così. Allora,
questo è fondamentale, sia dignitosi e al tempo stesso anche che non abbiano dei costi di gestione molto elevati, perché c'è il tema delle bollette energetiche, oggi incide parecchio sulle famiglie.
Si ricollega alla puntata che abbiamo fatto ieri sull'efficienza energetica anche.
Esattamente, sul tema efficienza energetica
precisamente. Grazie davvero Marco Corradi per essere stato con noi. Ricordo, è il presidente di Acer Reggio Emilia, ma anche il presidente di Euronet, la rete europea delle aziende casa. Buon lavoro e a risentirci con i dati quando riuscirete a convincere, scuotere i proprietari degli appartamenti di Reggio Emilia, che speriamo partecipino numerosi. Buona domenica, abbiamo una pausa per il traffico e torniamo tra un istante.
Si può fare.
Si può fare.
Proseguiamo e concludiamo il nostro viaggio per questa puntata, però dall'interesse, diciamo, anche dal risentimento di alcuni che dicono decidete voi il mercato, ma no, decida lei, casa è sua, noi facciamo delle proposte. E se poi uno rimane fuori dal mercato, ha deciso di rimanere fuori dal mercato. E dicevo, ci torneremo quindi, ma vorrei dare il benvenuto a Rossana Zaccaria, presidente di Lega Coop Abitanti, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Lega Coop Abitanti si è costituita, leggo, nel 1961, quindi di grande esperienza, associazione nazionale che organizza e rappresenta le cooperative di abitazione aderenti a Lega Coop, ne promuove lo sviluppo progettuale e imprenditoriale, ma promuove anche a livello europeo. Arriveremo a parlare della piattaforma finanziaria per le politiche abitative che avete recentemente proposto. La vorrei far partire però da una questione che è rimasta un po' appesa per tutto il corso della puntata, che è questa dell'housing sociale, di cui si parla ma poco si conosce, a meno che non si sia giovani al di sotto dei 30, quanto sembra dal Censis. Allora lì la sanno, ma al di sopra è un po' meno nota. Che cos'è questo housing sociale, anche poi nella pratica, visto che voi comunque lì ci siete?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Intanto è vero, come lei diceva, Lega Coop Abitanti esiste dal 61, ma le cooperative di abitanti esistono addirittura dalla fine dell'Ottocento, e quindi voglio dire che indubbiamente l'housing sociale è un termine che peraltro in Italia si utilizza a partire dal 2008, è stato definito da un decreto ministeriale, ma sostanzialmente quando parliamo di housing sociale parliamo di servizi abitativi, quindi di un'offerta abitativa che si colloca fondamentalmente in una posizione intermedia tra le cosiddette, per essere comprensibili, case popolari, quindi offerta di edilizia residenziale pubblica, e invece all'estremo opposto l'offerta di mercato. Quindi l'housing sociale è un tipo di prodotto abitativo che vuole effettivamente fornire delle case a costi calmierati. Per fare un esempio, la cooperazione di abitanti, che appunto ha ormai 140 anni di storia, perché poi si parla appunto di housing sociale, di servizio abitativo, perché c'è una questione appunto quantitativa, quindi di canoni o di vendita o di affitto più bassi rispetto al mercato, ma si parla anche di servizi all'abitare, quindi di costruzione, definizione, costruzione, sostegno, promozione di comunità, di servizi all'abitare, quindi di servizi rivolti ad esempio agli anziani, a un'idea di a vivere collaborativo intergenerazionale. Quindi le nostre cooperative in Italia tuttora forniscono più di 40.000 alloggi che noi chiamiamo a proprietà indivisa, ma quindi in affitto, a un costo che in alcune città come Bologna, come Milano, come Torino hanno un canone di locazione in media inferiore al 40 e in alcuni casi 50% più basso rispetto a quello del mercato.
E quindi ovviamente hanno, come dire, risultano molto interessanti. Ci sono delle lunghe liste anche per, credo, entrare.
Esattamente.
Soprattutto nelle grandi città, nelle città metropolitane, dove appunto gli affitti, gli acquisti delle case sono saliti in maniera esponenziale negli ultimi anni, e non così gli stipendi.
Esattamente, esattamente, esattamente come lei dice. Cioè, questo è in questo momento è proprio il tema, cioè c'è un tema di un ritmo velocissimo di crescita dei prezzi degli affitti e delle locazioni, anche della vendita. Per darle due numeri, un rapporto che è stato commissionato a Enrico Letta proprio dalla Commissione Europea, redatto nel 2024 dal titolo Much More Than a Market, scatta una fotografia nitida a livello non solo italiano ma appunto europeo, che ci dice che tra il 2010 e il 2023 i costi degli affitti sono cresciuti in media in Europa, parliamo di Europa, del 22%, il costo della vendita è cresciuto appunto in questo decennio di più del 50%, quindi la stessa Ursula von der Leyen parla di milioni di famiglie che a livello europeo lottano per trovare alloggi a prezzi accessibili in tutta Europa. Parliamo appunto di più di 34 milioni di cittadini europei che hanno un peso del costo dell'abitare che supera del 40% il reddito.
E sappiamo che dovrebbe mantenersi invece tra il 25 e il 30 al massimo.
Esattamente,
alla famiglia per consentire tutto il resto.
Esattamente, esattamente, per potersi considerare sostenibile. Tra l'altro riflettevo proprio a livello europeo, esattamente in questi giorni, ora mercoledì, è stato consegnato un documento che definisce un piano strategico per la competitività dell'Europa. Lo sappiamo bene, questo è un tema al centro del dibattito politico europeo, come fa l'Europa e quindi anche l'Italia evidentemente ad essere competitiva rispetto agli Stati Uniti, rispetto alla Cina, e quindi un piano strategico di rilancio della competitività che si fonda su tante cose, non sono oggetto della nostra conversazione di oggi. Ma la produzione di energia, l'automotive, ma il tema è che questa Europa non può essere competitiva, e questa nostra Italia non può essere competitiva senza un'offerta di casa accessibile, senza un'offerta di affordable o social housing, quindi, come lei diceva, con dei costi che siano inferiori del 30% rispetto al proprio salario. Quindi c'è un tema certamente, e questo è il motivo per cui appunto la Presidente della Commissione Europea ha voluto per la prima volta nella storia della Commissione un commissario alla casa, perché c'è una consapevolezza precisa che qua si pone un tema indubbiamente di diritti di cittadinanza, indubbiamente di democrazia e di coesione sociale, ma appunto, come dicevamo, anche c'è una consapevolezza che c'è anche una questione di competitività.
Vorrei aggiungere anche attrattività, perché ci viene in mente Londra, che è diventata così costosa che tanti si stanno un po' ritirando, anche di persone che hanno magari stipendi buoni, di alto livello, ma se tu devi spendere la metà per la casa, poi cominci a non viverci più volentieri a Londra.
Esattamente, come lei dice, cioè ci sono ormai molte città europee rischiano, lei ha citato Londra, che è chiaramente, diciamo, l'esempio massimo, così possiamo dire, di quanto la casa sia diventata un asset finanziario fondamentalmente. Cioè a Londra succedono cose incredibili, cioè ci sono interi palazzi che sono veramente come degli assegni circolari e talvolta vuoti. Però purtroppo, ahi noi, questo è l'esempio estremo, ma ormai le principali città europee, Berlino, Parigi, eccetera, pur avendo avuto nella loro storia politica abitative diverse, sono tutti contesti dove il mercato ha stravinto, la turistificazione, la gentrificazione hanno completamente distorto quello che è un sano equilibrio che appunto consente alle persone di vivere e di lavorare, appunto, e quindi di non espellere i cosiddetti, quelli che vengono definiti a livello europeo key workers, cioè tutti quei lavoratori fondamentali per il funzionamento dell'economia. E lo sappiamo bene tutti che, cioè, anche in Italia stiamo assistendo a città nelle quali dove le persone non possono più vivere, quindi non possono più neanche lavorare. Non è solo Milano, non parliamo solo di Milano, parliamo anche di contesti,
certo,
cito un altro,
diversi.
Per tutti diversi, come l'Emilia-Romagna, che ha recentemente promosso una legge per attrarre talenti, cioè quindi anche in contesti di regioni come l'Emilia-Romagna che hanno un dinamismo, no?
Io devo chiederle di stringere perché dobbiamo chiudere.
Sì, ecco. Certo. Dicevamo appunto un commissario europeo che avrà il compito di varare un piano internazionale per la casa. Lega Coop Abitanti ha proprio questa settimana
presentato il suo
presentato il suo.
Allora, io, siccome devo interromperla sulla piattaforma finanziaria che mi interessa, e ho interrotto recentemente un'altra persona che mi parlava di giovani, io vi metterei insieme, se venite la settimana prossima, e rifacciamo il discorso giovani e piattaforma finanziaria per le politiche abitative. Rosanna Zaccaria, la ringrazio, devo dare la linea GR24 al volo. Grazie a Michele Lasserra, Silvia Bandelloni, Anna Elena Riva in regia. Ci ritroviamo sabato prossimo, si può fare.